Buonasera, state bene nonostante le condizioni avverse? Sentite come fischia il vento. Non è un caso, no, che uno degli aspetti forse più sconvolgenti nel racconto di creazione riguardi proprio il soffiare di un vento sulle acque. È sicuramente un evento che desta in ogni caso per quanto oggi abbiamo piena coscienza del fatto che sia un evento naturale, desta comunque un certo timore, una sorta di sacro da temere, no? Quindi è un'immagine forte. Bene, noi continuiamo la nostra lettura del Vangelo di Giovanni. La scorsa volta noi abbiamo letto, se ricordate, i racconti vocazionali, quindi ci siamo soffermati sulle vocazioni, la chiamata dei primi discepoli, abbiamo commentato insieme. Venite a vedere, giusto? Era questa l'espressione sulla quale abbiamo soffermato l'attenzione, perché tale espressione deve essere pienamente contestualizzata in quel prologo che abbiamo al capitolo primo e che dà un senso a questo venite a vedere. Se ricordate, riprendo solo questo passaggio, al versetto 18 del prologo noi troviamo un aspetto che risulterebbe inspiegabile se non letto nel contesto dell'incarnazione che abbiamo abbondantemente introdotto. Ed è quel versetto 18 che dice: Dio nessuno lo ha mai visto. Allora, il contrasto che viene a crearsi tra questa incapacità di vedere e questo invito a vedere è chiaramente qualcosa sulla quale gioca, no? Il Vangelo di Giovanni nel passaggio dal prologo alla prima chiamata. La chiamata non è più mediata attraverso delle categorie puramente spirituali, ma la chiamata viene incarnata in un venite a vedere, e tale chiamata è possibile solo alla luce dell'incarnazione di cui si parla nel prologo. Poiché Dio si è reso visibile prendendo una carne, allora l'invito non è più venite a sentire né venite ad ascoltare, ma l'invito è strettamente connesso al senso della vista, che per Giovanni è un aspetto fondamentale. Il Vangelo di Giovanni userà proprio il vedere come linea guida fino ai racconti di risurrezione. Andarono, videro i teli posti là. Il verbo di risurrezione nel Vangelo di Giovanni è prettamente, in senso stretto, il verbo blepein in greco, che significa vedere, ma con una visione che non è semplicemente quella di chi ha una percezione visiva e basta, c'è qualcosa di un po' più intenso in questo concetto del vedere, no? Quindi c'è questa dimensione. Non era visibile Dio, si è reso visibile, per questo venite a vedere quello che è accaduto nel momento in cui Dio si è manifestato visibilmente. Ora, tale manifestazione visibile di Dio non passa attraverso un semplice evento eclatante che possa essere considerato un miracolo. Il vedere Giovanneo non è miracolistico, quindi l'idea che Dio si sia reso visibile non deve passare attraverso il miracolo, perché il miracolo rappresenterebbe non tanto la manifestazione piena di Dio, quanto ancora l'idea che l'uomo si debba relazionare a Dio per timore di realtà che non riesce a comprendere e a contenere. Il miracolo è diverso da quello che noi troveremo nel Vangelo di Giovanni, perché nel Vangelo di Giovanni tutto ciò che Gesù Cristo realizza è perfettamente visibile. E questa è la novità. Non restano dei punti scoperti nei segni che Gesù fa. Tutto viene fatto alla luce del giorno, in maniera chiara, con dei passaggi ai quali partecipano anche i presenti. Questa è la differenza tra il segno e il miracolo. La prima differenza è che nel miracolo chi assiste è solo spettatore passivo di una realtà che si realizza in maniera prodigiosa senza alcun passaggio che coinvolga gli astanti. Nel segno gli astanti sono sempre coinvolti. Andate a prendere l'acqua, portate l'acqua, vedete l'acqua, state là quando l'acqua diventa vino, eccetera, eccetera. C'è un coinvolgimento che è in qualche modo polifonico, non c'è l'idea gli portano un malato, impone le mani, il malato guarisce e basta. Ci sono dei passaggi intermedi nei quali è richiesta la partecipazione attiva di coloro che assistono. Per Perché questo è un aspetto importante? Perché proprio cominciando dalla manifestazione pubblica di Gesù, Giovanni il Battista, nella manifestazione pubblica del Cristo che ritroviamo nel Vangelo di Giovanni, non resta spettatore passivo di un evento di rivelazione dall'alto. Per cui c'è Giovanni il Battista che battezza il Cristo e poi all'improvviso vede i cieli che si aprono e lo Spirito Santo che scende su Gesù Cristo. Questa è la rappresentazione del battesimo di Cristo nella tradizione sinottica. Nella tradizione giovannea è Giovanni che deve rendere testimonianza del fatto che lo Spirito è realmente sceso su Gesù Cristo e Giovanni che cosa aggiunge a questo? Io testimonio che lo Spirito è sceso su di lui ed è rimasto, che è la novità del Vangelo di Giovanni. Non vedere una colomba che scende su Gesù Cristo, ma che un uomo debba testimoniare che lo Spirito è sceso dal cielo e è rimasto. Quindi è paradossale, ma nel Vangelo di Giovanni noi troviamo, che di solito viene rappresentato come il Vangelo mistico in qualche modo, nel Vangelo di Giovanni noi vediamo che Giovanni il Battista è interrogato a proposito di quello che è accaduto e deve rendere testimonianza non come avviene negli altri Vangeli semplicemente riconoscendo Cristo e dicendo questo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ma deve aggiungere qualche altra cosa dopo. Io testimonio che lo Spirito Santo è sceso su di lui ed è rimasto e che questi è figlio di Dio. Quindi la testimonianza del Battista non resta una testimonianza passiva di chi è ancora ancorato ad una verità veterotestamentaria, per cui Giovanni il Battista dalla tradizione sinottica viene rappresentato come l'ultimo dei profeti, ma questo non è vero. Giovanni non è l'ultimo dei profeti. Se è l'ultimo dei profeti è anche il primo degli apostoli, se lo vogliamo intendere così, ed è quella la verità che vuole dire il Vangelo di Giovanni. Giovanni il Battista è anche lui figlio di una chiamata. In Luca troviamo questa chiamata rappresentata sin dall'infanzia, se ricordate, ma la vocazione del Battista viene equiparata alla vocazione apostolica, non è una chiamata profetica. Perché la chiamata, il senso della chiamata profetica era inserito in quel contesto per cui dici, ma quello Giovanni il Battista viene prima di Gesù. Se viene prima cronologicamente, ciò significa che non può essere apostolo, deve essere profeta perché è chiamato ad annunciare qualcosa che ancora non si è realizzato e che lui annuncia da prima. Quindi noi identifichiamo la profezia con la capacità di annunciare qualcosa che non si è ancora realizzato. Il Battista non fa questo. E quella è la cosa sulla quale si sofferma il Vangelo di Giovanni. Giovanni non annuncia qualcosa di non realizzato, Giovanni riconosce qualcosa che si è già pienamente realizzato perché vede il Cristo già lì. Quindi Giovanni non è l'ultimo dei profeti, Giovanni è primo degli apostoli. E difatti la prima professione di fede nel Vangelo di Giovanni, professione di fede non messianica, di più. Perché nei Vangeli sinottici Giovanni fa una professione di fede messianica, Gesù è il Messia. E chi sta intorno a Giovanni riconosce Gesù come il Messia. Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, come leggeremo adesso, Giovanni va leggermente oltre la proclamazione messianica, perché dice qualcosa di assolutamente strano. Mi ricollego a Giovanni perché è importante per leggere Cana che viene dopo, perché altrimenti quest'acqua dentro alle otri non significa niente, tutto è giocato sul segno dell'acqua, è un'acqua che viene trasformata, quindi se no non significa nulla. Giovanni testimoniò dicendo, capitolo 1, versetto 32, lo leggo, ascoltate attentamente. Giovanni testimoniò dicendo, ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo. Giovanni parla in prima persona, non è la tradizione sinottica. La tradizione sinottica racconta la discesa dello Spirito in terza persona come un racconto. Non è il Battista a parlare. Qui è Giovanni che riconosce lo Spirito, perché si deve eliminare ogni intento mitologico. Non ci sono le colombe che scendono su Gesù. Non ci stanno piccioni che si calano sul Cristo. Giovanni rende testimonianza di un'azione che è come una colomba e deve essere chiaro, ma l'azione dello Spirito nel mondo la riconoscono gli uomini, e gli uomini sono fondamentali per riconoscere questa azione dello Spirito. Quindi non è un processo meccanico, noi non è che riceviamo passivamente lo Spirito Santo. quasi come l'idea magica di qualcosa che tu ricevi dall'alto e per cui tu non sei chiamato a fare niente. Se non c'è la Chiesa, intesa come la comunità degli uomini, che riconosce questa azione dello Spirito, la discesa dello Spirito non ha senso. È il paradosso, no? Quindi la testimonianza di Giovanni in prima persona è il coronamento dell'evoluzione delle comunità evangeliche, che passano da una visione passiva per cui lo Spirito Santo scende e noi cosa dobbiamo fare passivamente? Soltanto vedere un segno prodigioso, restarne stupiti, e lo stupore misto ad un po' di paura ci deve portare in qualche modo a credere. Giovanni non abbraccia questa teologia. Non c'è stupore misto a paura, perché la testimonianza dei cieli che si aprono e dello Spirito che scende sul Cristo la vede il Battista. È il Battista a testimoniare questa realtà. Che cosa significa? Che non c'è rivelazione diretta, c'è rivelazione nell'uomo, per l'uomo, per mezzo dell'uomo, sempre mediata dall'umanità. L'umanità non è mai considerato un passaggio intermedio nella rivelazione, almeno quando arriviamo alla rivelazione giovannea. La rivelazione diretta non è biblica. È il paradosso, no? Perché noi biblicamente diciamo no, la rivelazione è Dio che parla agli uomini. Dio che parla agli uomini per mezzo degli uomini. E questa verità, non Dio che parla agli uomini, Dio che parla agli uomini per mezzo di uomini. E questa mediazione umana, alla luce di quello che ci siamo detti per l'incarnazione, in Gesù Cristo viene definita, cioè Dio si è fatto uomo, quindi non si può proprio bypassare il passaggio dell'uomo, perché ormai l'umanità è diventata luogo di abitazione di Dio, quindi diventa un passaggio inevitabile, il Verbo si è fatto carne, diventa il passaggio inevitabile. L'umano non può essere bypassato in nessuna forma. Che invece è la caratteristica tipica del sentimento religioso. Sentimento religioso ha lo scopo di legare l'uomo a Dio. Il passaggio che avviene nel Vangelo di Giovanni è che tale legame uomo-Dio è legame uomo-uomo-Dio. C'è una mediazione che deve essere concepita nell'incontro con l'altro uomo, altrimenti Dio non si può incontrare. A voi sembra poco far mediare quello che i sinottici dichiaravano come un segno, si aprirono i cieli, no? I sinottici mediano la discesa dello Spirito sul Cristo nel Giordano con un'apertura di cielo che non ha tanto la sensazione di qualcosa di spirituale, c'è proprio la volontà di rappresentare il raggio di luce che attraversa le nubi, l'occhio di bue che illumina Gesù nel Giordano e poi lo Spirito che scende come una colomba che poi è diventato una colomba, no? Perché il come una colomba indicava un movimento evidentemente, ma poi lo Spirito Santo è stato rappresentato con un piccione e subito il passaggio immediato è come una colomba, dunque una colomba. Nel Vangelo di Giovanni non è così innocuo il passaggio che si fa. Dalla testimonianza di un evento pubblico si passa al resoconto di un uomo, che è Giovanni, che rende testimonianza alla luce perché lui ha visto la luce e se lui non avesse visto la luce noi non avremmo visto la luce. Qua qual è il problema fondamentale che poi si genera come problema ecclesiale? Che la Chiesa giovannea è già una Chiesa di mediazione. La Chiesa dei Sinottici era ancora una Chiesa diretta, senza intermediari. Perché nel cristianesimo la mediazione non è considerata come un passaggio indietro, è considerata come un passaggio avanti. Perché? Perché non è la mediazione del sacerdote, non è la mediazione in senso clericale, sacerdotale, la mediazione è umana. In senso universale, e il cristianesimo considera la necessità di un passaggio umano e di una mediazione umana non come un qualcosa per tornare indietro quando tra Dio e l'uomo c'era qualcuno, perché tra Dio e l'uomo nel cristianesimo ci sono tutti, tra te e Dio c'è tutta l'umanità, e questa è la novità, che significa che tu non puoi bypassare nulla di umano per arrivare a Dio. Se prima il rapporto con Dio era vista come la relazione mediata da un individuo che doveva essere scelto o che era professionalmente, non vocazionalmente, scelto, la mediazione era uno, nel cristianesimo la mediazione diventano tutti. Quindi il paradosso del cristiano è che io non posso essere in relazione con Dio se sono in rottura anche con una sola parte di umanità. Mi basta un pezzetto di umanità con la quale sono in rottura per non realizzare l'unione con Dio. Dice, ama i tuoi nemici. Dice, com'è possibile amare i propri nemici? E qua il paradosso, nel momento in cui Dio si fa uomo, tutta l'umanità è Dio. E l'umanità è stata completamente divinizzata, ricordate la teologia di Atanasio, completamente divinizzata a mezzo del mistero dell'incarnazione, per cui non ci sono cristiani, ebrei, musulmani, atei, bianchi, colorati, quello che volete voi, tutto l'umano è tutto mediazione del mistero di Dio. E ogni distinzione umana di classe, genere, numero, origine etnica, eccetera, nel cristianesimo è inconcepibile, ma non per questioni sociali. Qua non è una questione sociale, questa è una questione teologica per la riflessione cristiana. La questione sociale è qualcosa che noi deriviamo però da una posizione teologica di fondo. Se io non amo l'uomo e non mi relaziono a tutta l'umanità, io non ho relazione con Dio. Di conseguenza, il passaggio fondamentale è questo, comprendere che Dio si rivela in tutta l'umanità. Escludere un pezzo di umanità significa escludere Dio, tutto, perché di Dio non sono concepite le parti. Quindi tu dici, no, io mi prendo tre quarti di Dio e un quarto lo lascio fuori. Allora, l'idea è, nell'incarnazione la totalità del mistero umano viene abbracciata in quel concetto di sarx, la parola greca, che crea un problema enorme perché per due secoli la Chiesa dovrà discutere su una parola. Perché la Chiesa dovrà discutere? Perché la componente gnostica del cristianesimo questa parola non la vuole. Per cui la componente gnostica del cristianesimo, che continuerà a sopravvivere fino a Nicea, nel concilio di Nicea dice metteteci uomo, non mettete carne. Nel credo niceno-costantinopolitano Dio si è fatto uomo, non mettete carne, perché carne è una parola troppo pesante, che è un problema che conserveranno i padri nella riflessione fino al VI secolo, trovate nel VII secolo 636 ancora Isidoro di Siviglia, che scrive nel suo commento che sarx non gli sembra troppo opportuno da utilizzare. Dice, Giovanni ha usato un termine poco opportuno, perché poi sarx rimanda proprio alla carnalità anche, tra virgolette, peccaminosa, perché i peccati della carne sono i peccati della sarx. Allora associare Cristo alla sarx, meglio mediare con altre terminologie, per cui preferiamo il concetto di umanità di Dio. Umanità di Dio non significa niente, perdonatemi, questa è una. Perciò io insisto sulla parola incarnazione, perché umanità non basta. Io non credo che Dio si sia fatto uomo, io credo che Dio si sia fatto carne. E questo significa che non è l'umanità di Dio che mi interessa l'incarnazione di Dio, perché l'incarnazione non abbraccia solo l'uomo, come dirà Atanasio, perché tutto il creato è stato salvato dal mistero dell'incarnazione, non solo l'uomo. In termini di incarnazione, ricordate il trattato sull'incarnazione, 325, Atanasio, ve l'ho citato se vi ricordate più volte, trattato dell'incarnazione, la stella che si trovava agli ultimi confini dell'universo brillò di luce più splendente, sapendo che Dio aveva preso materia e che la sua materia era la materia di Dio. Quindi Atanasio interpreta la stella di Betlemme, lo so che è un'interpretazione allegorica, non è storica, non è connessa al testo, tutto quello che volete voi, però il mistero dell'incarnazione diventa la lente di lettura per tutto. A Betlemme brillò una stella perché il senso della stella che brilla nell'interpretazione patristica è l'incarnazione. Per questo avete le Madonne sempre rappresentate con una stella sulla spalla, tra cui la Madonna del Carmine, ma tutte le Madonne di tradizione bizantina. La stella è il segno, l'emblema dell'incarnazione. Perché significa che l'incarnazione non ha abbracciato solo gli uomini. E se gli uomini si illudono di essere superiori al creato perché sono stati salvati a mezzo dell'incarnazione, hanno capito male il mistero dell'incarnazione. Perché non è solo l'umanità mediazione tra uomo e Dio, ma anche l'animale di cui non ti prendi cura e l'animale che maltratti è un problema tra te e Dio. Anche la pianta di cui non ti prendi cura è un problema tra te e Dio. Anche il mare che non curi è un problema tra te e Dio. Tutto diventa una questione mediatrice. Arriviamo al concetto di Giovanni. Mettere sulla bocca di un uomo la testimonianza della discesa dello Spirito significa rendere l'umanità partecipe della rivelazione e non astante, passivo di qualcosa che io devo contemplare, vedere e basta. Tu stai zitto qua, io ti detto e tu scrivi. Non è questa la rivelazione cristiana. La novità assoluta sta nel fatto, questa è la rivelazione, no, la rivelazione diretta che noi troviamo in parte nell'Antico Testamento, non dappertutto, però l'idea della rivelazione diretta è Dio si manifesta a Mosè sul Sinai. Nella tradizione ebraica non ci sono dubbi, esistono Torah scritta e Torah orale, sono state tutte e due dettate a Mosè sul Sinai, solo che Mosè ha messo per iscritto solo quella scritta, quella orale l'ha dettata e poi i profeti l'hanno messa per iscritto. Nella tradizione ebraica Torah, profeti, scritti e tutti quanti, tutto Mishnah e Talmud, anche i testi di tradizione, sono stati dettati a Mosè sul Sinai. Mosè ha messo per iscritto solo la Torah, il resto lo ha trasmesso oralmente e l'hanno messo per iscritto dopo i profeti e quelli che sono venuti dopo. Ma la rivelazione è unica e tutta sinaitica. Nella nostra visione questa idea non è concepibile. Cioè l'idea che la rivelazione non abbracci parimenti tutta l'umanità e che quindi l'idea è che noi oggi siamo solo assistenti, noi siamo assistenti passivi ad una realtà che dobbiamo accogliere passivamente, non siamo testimoni attivi della rivelazione. Voi non potete dire niente alla rivelazione, è già stato detto tutto. Voi non potete aggiungere né togliere, tutto è già stato detto. Questa non è la posizione del cristianesimo. Almeno dopo il Concilio Vaticano II. Non lo era mai stato, poi lo è diventato per 500 anni. Siamo tornati indietro, poi siamo ritornati più indietro ancora. Perché dopo il Concilio Vaticano II non siamo andati avanti. Abbiamo riscoperto quello che c'era prima, che però avevamo soffocato, e poi abbiamo riscoperto ancora. Quindi il paradosso è che siamo andati avanti per poi dover ritornare indietro di 1000 anni per andare a scoprire quello che dicevano i padri, dove dicevano, ma no, ma la rivelazione è un fenomeno attivo e dinamico, la rivelazione non è un fenomeno archeologico. No, ci devono scrivere dei trattati su questa realtà per dire che la rivelazione non è archeologica. Se voi leggeste, e vi consiglio di farlo, già ne l'ho menzionato più volte, Isacco Siro, Isacco di Ninive, vedete i testi, sono tradotti dalla Città Nuova, si trovano in traduzione, Isacco di Ninive. Questo autore è un autore della prima età patristica, quindi non siamo nelle grandi riflessioni filosofiche, tra le altre cose la Chiesa di Siria non amava la filosofia, quindi loro le categorie occidentali filosofiche non le hanno mai abbracciate, perché dicevano queste categorie ci confondono. Le categorie della filosofia ci confondono. Utilizziamo le categorie della scrittura per parlare con le parole che Cristo ha usato e non con le parole che Cristo non ha utilizzato. Quindi, per esempio, nella tradizione sira non è mai entrata la parola sostanza di Dio. Però la sostanza non è una parola biblica, quindi loro non l'hanno accolta, perché sostanza è una categoria filosofica. Gesù è il figlio del Padre, anzi no, i siri dicono che Gesù è il bambino del Padre, non il figlio del Padre, perché c'è un problema terminologico, poi magari lo vediamo. Gesù è il bambino del Padre. Allora, Isacco Siro dice, a proposito della rivelazione, quando leggete la scrittura, utilizzate il titolo principale di Dio, che trovate al capitolo 4 della prima lettera di Giovanni, dove c'è una manifestazione chiara dell'essere di Dio, Dio è amore, utilizzate questa accezione per interpretare tutta la scrittura. E dice una cosa allucinante, tutto ciò che non rientra in questa verità non lo considerate pienamente ispirato. Chiaramente noi non accettiamo questa idea in senso pieno, però l'idea sua era questa, dice quello che non rientra nella dimensione agapica di amore di Dio non è da considerarsi ispirato da Dio quanto piuttosto limite della mediazione umana. Quindi se c'è un Dio che uccide, mediazione umana. Se c'è un padre che accoglie, è Dio di Gesù Cristo, perché è il Dio che ci è stato presentato nella piena rivelazione neotestamentale. Se uno avesse osato dire una cosa del genere intorno al 1600, sarebbe stato appeso a testa in giù con i piedi e sarebbe stato lasciato lì, oppure gli avrebbero fatto la corda, no? Gli attaccavano le mani e l'alzavano con le braccia dietro la schiena. Isacco Siro aveva tutta, è santo, padre della Chiesa, veneratissimo, festa liturgica, pure la processione ci sta di Isacco Siro, aveva tutta la libertà di potersi esprimere in questi termini, addirittura parlando di non piena ispirazione dei passi che non rientrano nel concetto di Dio amore. Il Concilio Vaticano II ha dovuto riscoprire questo. Perché vi dico questo? Perché c'è un uomo che dice: io ho visto lo Spirito, non si sono aperti i cieli. Non è stata una visione statica, non abbiamo avuto estasi. Ho visto lo Spirito scendere e rimanere su di lui. Ed è questo l'aspetto importante, ho visto lo Spirito che resta. Ripeto, Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Dove sta, scusatemi, l'agnello di Dio? Versetto 29. Testimonianza, questo è ecco l'agnello di Dio. Ma non basta. La rivelazione sinottica dice che non è Giovanni a dire che Gesù è il Figlio di Dio, ma che dai cieli si udì una voce che rimbombando disse: questo è il mio figlio prediletto, l'amato, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Chi è che media? È direttamente Dio. La figliolanza divina del Cristo viene riconosciuta dal Padre stesso, per cui non siete voi uomini ad aver riconosciuto Cristo come figlio, sono io che ve l'ho presentato come figlio, voi ne avete accolto questa figliolanza per autorità. Io ve l'ho detto e voi avete detto che è figlio. Giovanni dice: io l'ho visto, questo è il Figlio di Dio. Perché ho visto lo Spirito scendere, ma si aggiunge un'espressione che è solo di Giovanni, il verbo maino, rimanere. Ho visto lo Spirito scendere e rimanere su di lui. Qua si pone un problema teologico importante per la nostra visione anche della Chiesa, perché noi invochiamo la discesa dello Spirito Santo, diciamo scendi Spirito, anche nei canti, no? Non parlo dell'epiclesi, parlo anche proprio come espressione verbale. Vieni Spirito Santo, scendi Spirito Santo, vola, no? C'è pure qualche canto con il volare. Allora non abbiamo capito niente. C'è un problema sostanziale che significa negare la Pentecoste, negare tutto. E lo so che la mediazione dei canti, sono tanto belli i canti di invocazione alla discesa dello Spirito, se però vengono intesi come una realtà che dobbiamo suscitare, non far scendere, perché lo Spirito è disceso ed è rimasto, è il senso dell'incarnazione. Lo Spirito scende e non va via mai dalla vita della Chiesa. 381 Concilio di Costantinopoli, stabilito da un concilio. Concilio sullo Spirito Santo contro i macedoniani. I macedoniani dicevano che lo Spirito Santo Dio lo mandava a starnuti, usando proprio l'espressione starnutire per intendere l'idea del soffiare fuori, e che quindi lo Spirito Santo era un dono che Dio occasionalmente mandava sulla Chiesa in base ad una richiesta che veniva fatta. E il Concilio di Costantinopoli risponde prendendo le parole del Vangelo a partire proprio dal "non vi lascerò orfani, manderò su di voi il Paraclito". Allora ciò significa che l'orfanità di, cioè che la condizione di orfanità ogni tanto c'è. Quindi per esempio adesso non abbiamo invocato lo Spirito all'inizio della nostra lezione, piuttosto quando andiamo a dormire non abbiamo tempo di invocare lo Spirito Santo. Se non c'è la volontà di Dio di donare ogni tanto a starnuti lo Spirito Santo, ciò significa che noi non siamo, lo Spirito non è con noi e quindi siamo occasionalmente orfani. Quindi un concilio della Chiesa, nel credo che, che noi diciamo la domenica, l'articolo del Concilio di Costantinopoli è quello di credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita e procede dal Padre e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, non dal Padre e dal Figlio, quello dal Figlio uscito dopo. Quell'articoletto, credo nello Spirito Santo che ha parlato per mezzo dei profeti, mediazione umana dell'opera dello Spirito e non rivelazione diretta, l'idea stessa dello Spirito Santo che occasionalmente si presenta è un'idea che la Chiesa ha abbandonato da subito ed è un'idea che il Vangelo di Giovanni ha ben chiara. Quando lui è venuto in mezzo a noi, ci ha dato il suo Spirito e nessuno può portarlo via da noi, il suo Spirito, altrimenti la salvezza non si è realizzata. Ricevete lo Spirito Santo. Ultima volta ai piedi della croce, tre momenti fondamentali dello Spirito che scende, ma il primo è quello dell'incarnazione, dove lo Spirito scende nel mistero dell'uomo, nelle viscere di una donna. Guardate che quello è l'aspetto proprio viscerale che è importante, non è tanto l'aspetto sentimentale della maternità di Maria, è proprio il fatto che lo Spirito visiti le viscere di una donna, una cosa che culturalmente non è considerata positiva, soprattutto in un determinato contesto. Le viscere di Eva sono l'origine del peccato. Da Eva nasce la morte. Ricordate, no? Gli gnostici, la donna è il male perché la donna genera i figli. Quindi le donne devono diventare come gli uomini, Vangelo di Filippo. Che significa che le donne devono diventare come gli uomini? Che non devono fare figli. Perché se fanno i figli sono donne. E se sono donne intrappolano con la carne gli spiriti liberi e li fanno morire. Quindi l'idea è che il grembo della donna fosse una trappola nella quale cadevano gli spiriti e poi le donne davano la carne agli spiriti per farli morire, altrimenti gli spiriti non sarebbero morti se le donne non li avessero acchiappati con il loro grembo. Che è un'idea molto presente nelle sette gnostiche, molto amata. Perché Maria Maddalena è tanto famosa nei Vangeli gnostici? Perché Maria non fa figli. Maria Maddalena è l'emblema delle sette gnostiche perché non fa figli. Si unisce al Cristo sessualmente nei Vangeli gnostici, sto parlando nel Vangelo di Filippo, ma senza mai generare figli, perché l'idea è questa, che la donna che genera figli è contaminazione del mondo, perché porta la morte. Fate i figli, ricordate Schopenhauer che era gnostico proprio, lo diceva, no? Che l'amore era una trappola. Era una trappola per far fare figli e poi con i figli chiaramente si partorivano degli esseri che sarebbero stati infelici perché avrebbero conosciuto la sofferenza e il dolore. E la noia. Allora, mi interessa il passaggio dell'acqua, perché qua tutto quanto il Vangelo è giocato sull'aspetto dell'acqua. C'è un Cristo che scende nell'acqua, Giovanni lo battezza con l'acqua per poi dire io battezzo con l'acqua colui che è venuto dopo di me, però qua è Giovanni a dirlo, non c'è altra mediazione se non Giovanni. Giovanni dichiara apertamente questo è colui che sbatterà in Spirito Santo e io ho visto lo Spirito scendere su di lui e rimanere. Primo passaggio fondamentale, questo è un passaggio che noi abbiamo già chiarito come passaggio comunitario. I cristiani non battezzano nel battesimo di Giovanni il Battista. Questa è una cosa che abbiamo detto più volte, ma per i primi cristiani è fin troppo chiara. Del battesimo del Battista noi abbiamo ereditato in parte il rito, in parte, non completamente. Ma non abbiamo ereditato la sostanza del battesimo del Battista, che è un altro battesimo, e la dichiarazione è fatta in maniera proprio lampante nel Vangelo, non solo di Giovanni, ma anche nei sinottici, perché questo passaggio che colui che sarebbe venuto dopo avrebbe battezzato non in acqua ma in Spirito Santo è un passaggio non del Vangelo di Giovanni, ma anche degli altri tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca, quindi questo era un passaggio abbastanza chiaro. I cristiani non battezzavano nel battesimo di Giovanni, quindi tutta la polemica se battezzare gli adulti, battezzare i bambini, perché battezziamo gli adulti se Gesù è stato battezzato da adulto, è una polemica che non è fondata biblicamente perché Gesù stesso Giovanni stesso dichiara che quel battesimo non è lo stesso battesimo. Quindi, se vogliamo discutere del battesimo cristiano, lo possiamo fare, ma senza stupide comparazioni. Non può essere usato l'elemento comparativo per dire dobbiamo battezzare da adulti, dicendo perché Gesù è stato battezzato da adulto, perché questo criterio comparativo non funziona, visto che il Vangelo stesso a dire non è il battesimo, è un battesimo nell'acqua. D'altra parte, il battesimo del Battista, che è tipico della tradizione giudaica, è un battesimo reiterato, non è il battesimo. Questo tipo di rituale era un rituale che veniva fatto ciclicamente, dalle testimonianze che noi abbiamo da Qumran, eccetera, eccetera, ma poi anche l'idea stessa dell'immersione nel fiume era un'immersione rituale. Quindi che cosa significa? Che io ogni volta che commetto un peccato vado nel fiume a lavarmi. Questa era grosso modo l'idea della purificazione ripetuta. Il battesimo cristiano abbandona questa visione del lavaggio continuo e lascia il sacramento come inizio della vita cristiana, ma non come necessità di qualcosa che debba essere ripetuto e reiterato. Perché? Qual è il problema? Perché i cristiani, non tutti i cristiani, perché qualcuno aveva l'idea di ripetere il battesimo all'inizio della Chiesa, i novaziani, perciò voi nel simbolo della fede trovate nell'ultimo articolo professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Gli articoletti messi nel credo non sono stati messi, dice mettiamo pure che il battesimo è uno, non sia mai ne dovessero fare due. Gli articoletti nel credo vengono fuori dalle polemiche, quindi voi dal credo potete capire quali fossero le polemiche che si trovavano sullo sfondo. Perché i novaziani erano una setta che riammetteva gli apostati. Chi erano gli apostati? Gli apostati erano quei martiri che non avevano fatto i martiri bene. Nel senso che quei poveri cristiani che erano stati acchiappati e durante il martirio dicevano no, non voglio morire, a chi devo venerare? Ci devi fare i sacrifici all'imperatore, dove sta la statua dell'imperatore? Facciamo i sacrifici, e quindi erano apostati. Guardate che in tempo di persecuzione non erano pochi, è chiaro che noi abbiamo glorificato i martiri, ma la Chiesa non si è scordata nemmeno degli apostati, nel senso che i novaziani, cioè quelli di questa setta, dicevano, alcuni dicevano che gli apostati non potevano essere riammessi nella comunità perché una volta che avevano commesso apostasia non potevano più essere riammessi nella comunità. Il giustizialismo di chi era passato attraverso le persecuzioni ma gli era andata bene, nel senso dice a me non mi hanno acchiappato, non mi sono venuti a prendere a casa, non ho dovuto testimoniare la mia fede, adesso ho tutto il diritto di giudicare quei poveri cristiani che sono invece stati acchiappati e non hanno avuto la forza di morire durante la persecuzione. Non sono stati eroi. La Chiesa che cosa dice? E su questo i padri, guardate, sono concordi. Non esiste proprio, né che non si riammettano gli apostati e nemmeno che si debbano ribattezzare. Perché i novaziani dicevano li riammettiamo ma dobbiamo praticare un altro battesimo, quindi si devono ribattezzare. La Chiesa dice subito professo un solo battesimo, perché? Perché il nostro peccato non è in grado di scarnificare dalla nostra carne la grazia. Poiché lo Spirito Santo ci ha visitati carnalmente, non spiritualmente, il peccato non è in grado di strapparci alla grazia. Quindi io non posso dire che una persona che è caduta nel peccato è stata strappata alla grazia, perché ciò ammetterebbe, visione della Chiesa, ammetterebbe che il peccato è più forte della grazia. Che quindi la grazia e il peccato è in grado di strappare alla grazia all'uomo. Allora questa idea, che viene concepita come un'idea assolutamente inimmaginabile alla luce dello spirito che è entrato nella nostra vita, e chi ce lo porta via questo spirito? Nulla ci separerà, nemmeno il peccato è luogo di separazione da Cristo. Per cui l'inferno dei cristiani, l'abbiamo già detto altre volte, è rappresentato proprio come l'idea che io mi troverò davanti all'amore e sarò amato, ma non volendo amare quest'amore mi disturba, ma non l'idea di qualcosa per cui io vengo mandato via o altrove. Meglio ancora, rappresentazione dell'inferno che poi trovate nei discorsi ascetici di Giovanni, di Isacco di Ninive, l'inferno è questo. Tu in vita tua hai odiato il tuo nemico. Piccola parentesi. In vita tua hai odiato il tuo nemico. Usa la parabola del figlio al prodigo per rappresentare l'inferno, e per Isacco di Ninive l'inferno è il figlio che è rimasto a casa. È il figlio, è arrivato un messaggio però in forma di uccellino. Il figlio al prodigo il figlio rimasto a casa è l'inferno. Perché qual è la condizione dell'inferno? È la condizione di chi, pur essendo amato da Dio, non ha tempo per pensare all'amore che Dio prova per lui, perché spende tutte le sue energie a vedere come Dio ama gli altri. E quindi non gode dell'amore di Dio perché è troppo preso dal giudizio verso gli altri. Con questo viene rappresentato l'inferno. Non ci sono diavoli con i forconi, non c'è gente che viene buttata in laghi di fuoco, c'è solo qualcuno che in questa vita batte i piedi dicendo non è possibile che Dio ami tutti, arriva nella vita a venire e si trova davanti all'evidenza che Dio ama tutti e per l'eternità dice non è possibile che Dio ami tutti. Come una scelta radicale dell'uomo che non accetta una verità. Qual è la verità? Che Dio ama me e il mio nemico. E questo è il problema. E sto per finire. Perché dico questo? Perché quando parliamo dello spirito che entra e rimane a mezzo dell'azione battesimale, che non è, attenzione, non è il canale unico. Noi non diciamo che lo spirito entra e rimane solo per azione sacramentale. Noi diciamo che nell'azione sacramentale tale verità si rende manifesta, perché i sacramenti sono rivelazione, ma non sono chiusura della possibilità dello spirito di rivelarsi, perché lo spirito soffia dove vuole, non lo senti. No, questo è il vento. Ma l'idea della rappresentazione dello spirito come vento è che lo spirito soffia, non può soffiare, fate attenzione. Lo spirito deve soffiare oltre i confini visibili della Chiesa, perché l'azione dello spirito è universale, non può essere parziale. Altrimenti Gesù Cristo non è il Signore di tutti. Atti 10. Gesù è il Signore di tutti, inteso anche come di tutte le cose. La sua signoria si deve estendere oltre i confini visibili della Chiesa. Quindi non è l'idea che chi sta fuori dalla Chiesa non si salva perché non è battezzato. Il battesimo è il luogo in cui tale verità si rende manifesta, cioè tu la vedi con gli occhi. Altrove c'è e non si è resa manifesta, ma c'è. Manifestazione, azione rivelatrice dei sacramenti. Noi i sacramenti li intendiamo come luogo di rivelazione. Fate attenzione, perché qualcuno dice che ci si salva a mezzo dei sacramenti. È vero che i sacramenti sono luogo di salvezza, ma mica salvano meccanicamente i sacramenti. Io lo so che non è che mi salvo perché sono battezzato, altrimenti siamo a posto. Se qua siete tutti quanti battezzati, visto che la salvezza è meccanica, tu sei battezzato, quindi vai sicuramente in paradiso. Che è un'idea un po' malata, perché poi tu ti puoi permettere di fare qualunque cosa perché hai ricevuto il segno, quindi questo diventa un po' un'idea malata. Concludo. Nella questione del battesimo cristiano, questa idea dello spirito che rimane, lo spirito che rimane e che nessuno ti potrà portare via, neanche nella vita a venire, perché sarai sempre figlio di Dio e sarai sempre figlio amato. Non è detto che tu debba amare Dio, perché sei anche figlio libero, altrimenti l'amore non ha senso se non è concepito come relazione di libertà. Ma da parte di Dio si è chiarito tutto: io vi amo e basta. Voi siete esseri liberi, scegliete. Fate attenzione, non scegliete di amare me, perché non è quello il canale. Il passaggio è amare tutto, non solo l'umanità, pure un po' oltre l'umanità. Il passaggio è ancora ulteriore, perché solo l'umanità sarebbe riduttivo. Dire io amo gli uomini ma non amo il creato. Io amo le persone ma non amo le creature. Quindi l'amore per le creature per me è accessorio. L'idea di un amore che contempli ogni creatura, chiunque è capace di provare amore per ogni creatura. Vedete, non a caso i padri della Chiesa si circondavano di animali. Sant'Antonio si adotta un porco. Sant'Antonio Abate, non Sant'Antonio. Non un maiale, un porco. Lui lo diceva proprio, mi adotto un porco. perché tutti dicevano che il maiale era un animale sporco, no? Era impuro, era sporco, il maiale, il maiale, il maiale. E lui diceva, io sono peggio del maiale, sono un peccatore, sono peggio del maiale, ma Cristo mi ha reso grazia, allora è meglio che mi faccia compagnia con i maiali, perché Cristo ha reso tutto il creato degno di Dio, non solo l'uomo, e quindi il maiale non deve essere escluso da questa opera di redenzione. Il paradosso è proprio questo, voglio che soffermiate l'attenzione proprio su questa immagine, lo Spirito non è sceso su Gesù, punto. Nell'azione battesimale lo Spirito non scende, punto. Lo Spirito è sceso ed è rimasto, e questo è il verbo importante in questa questione, resta, come adesso vedremo, come non acqua che passa e che scorre, ma come vino buono che lascia un segno permanente, che è segno di festa. Non è l'acqua, ma è il vino che è gustoso e che è segno di festa. Le nozze di Cana non sono altro che il primo luogo in cui tale presenza permanente dello Spirito si rende manifesta. Non è più acqua che scorre, ma è sapore di vino che resta, è festa. Che cos'è che resta del vino? Resta la gioia dei commensali che dopo dicono, mamma mia, ha servito il vino buono, no? L'idea di qualcosa che rimane e che va oltre semplicemente l'acqua che lava. Dimmi, padre.
Vorrei, adesso che andiamo all'intervallo,
sì,
dare delle suggestioni, perché magari la seconda parte. Innanzitutto io ti ringrazio perché tu entri nella nostra storia e con delle suggestioni veramente formidabili, però
tu tieni conto che il nostro terreno, il terreno su cui tu vai a seminare, non è un terreno vergine.
Assolutamente.
Quindi quando tu insisti adesso sull'aspetto dell'incarnazione piuttosto che umanizzazione, tieni conto che c'è sta tutto Castiglio che noi stiamo studiando e leggendo
dice,
da molto
dice,
tempo.
Che però grosso modo sostiene questa posizione, l'unico problema è proprio la parola umanità, che forse è troppo riduttiva.
Quindi è opportuno, proprio perché fare tesoro un po' della tua presenza che è arricchente, per creare non un ascolto supino e rassegnato, ma proprio attivo secondo quello scopo che noi ci siamo prefissi, cioè questa ricerca della verità incessante. Allora, per quanto riguarda la permanenza dello Spirito, beh, noi tutti, molti, hanno potuto godere della presenza di Rius Camps, il quale insisteva molto su questo. Non è lo Spirito che scende su di noi, ma è lo Spirito che dobbiamo far uscire da noi. E quindi questo qui penso che sia un'immagine familiare. Mentre per quanto riguarda questa distinzione tra incarnazione e umanizzazione, qui secondo me è molto importante, perché alcuni leggono anche Vito Mancuso, che insiste molto sul panenteismo. Allora, nella visione tua di incarnazione, se tu nella seconda parte puoi spiegarci la sostanza di questo termine, piuttosto che panteismo o panenteismo, perché nella incarnazione veramente c'è questa visione onnicomprensiva della realtà, che è tanto
giusto,
bella.
Lo vediamo bene questa domanda,
mentre invece
il panenteismo annulla le distinzioni. E questo è un problema rispetto alla
questione
del panenteismo. Quindi
se puoi soffermarti, sì, un
annullando
po' su questo
aspetto. Annullando le distinzioni, uno perde dignità a discapito dell'altro. Ora bisogna vedere se è Dio che si perde a discapito dell'uomo o l'uomo a discapito di Dio. Nell'incarnazione le due realtà si uniscono ma non si fondono.
Sì.
Non c'è fusione
e poi,
perché abbiano dignità.
Un'altra cosa volevo dirti. Quel padre che tu citi molto, che è stato riscoperto o sarebbe stato riscoperto dal Concilio Vaticano II, per la gran parte di noi è uno sconosciuto.
Allora ne parliamo un po'.
Quindi forse dovremmo avere nelle mani qualcosa, perché mi pare che questo
possa
anticipare delle visioni che stai dicendo tu.
È stato pubblicato molto.
E poi un'altra cosa, loro hanno avuto dei libretti in mano, l'umanità di Dio.
Sì.
E tra poco stiamo per tradurre l'opera fondamentale di Castiglio, cioè l'umanizzazione de Dios, che la editrice Deoniana ha accettato di tradurre dopo tanto tempo. E quindi ci sono alcuni di noi che stanno traducendo, quindi cercheremo adesso di verificare, e per marzo io certamente godrei della presenza di Castiglio insieme con te, perché Castiglio certamente avrebbe qualcosa da riflettere, perché lui è preoccupato e quindi insiste molto su questa umanizzazione di Dio, mentre la visione di incarnazione io penso che potrebbe dare maggiore luce. Ecco, vorrei che nella seconda parte, se tu potessi ritornare su questo
concetto. Non è un tema mio questo dell'incarnazione, perché io cito soltanto, nel senso che lo abbraccio pienamente, ma in quanto proprio fede di una comunità, fede di una chiesa.
Poiché loro leggono, studiano, però sai, in noi, anche come per i laici, non ci deve mai essere questa visione rassegnata e silenziosa. Perciò io insisto con te che avremo il bisogno di parlare, di discutere, no? Perché poi vengono fuori i pensieri e capite, manca il tempo, perché poi non ti vediamo più.
Questa canzone viene a me.
Buon caffè.